In un mondo dove tutti inseguono la crescita economica qual nuova divinità, c'è un paese, un piccolo paesino incastonato fra due giganti che 50 anni fa si è posto una domanda diversa. Ma ricchi o meno ricchi, stiamo bene?
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto in uno dei paesi più strani e affascinanti del mondo. Un paese dove le guerre fra buddisti di cui vi parlavo ieri hanno lentamente lasciato il posto a un concetto nuovo della vita sociale e politica. Un piccolo regno incastonato fra due giganti. Da una parte c'è la Cina, dall'altra l'India. E in mezzo, fra montagne altissime, foreste profonde e monasteri arroccati, si trova il Bhutan. Un paese himalayano di circa 800.000 abitanti, grande più o meno quanto la Svizzera, ma molto meno popoloso. La capitale è Thimphu, una città relativamente piccola che si trova in una valle stretta circondata da montagne altissime. Il paesaggio del Bhutan è esattamente quello che immaginiamo quando pensiamo all'Himalaya. Cime innevate, altipiani desertici, poche valli verdi e antichi monasteri appollaiati. Uno dei più famosi è il Paro Tatsang, chiamato anche il Nido della Tigre, un monastero costruito su una parete verticale a 900 metri sopra la valle sottostante. Secondo la leggenda, il maestro buddista Padmasambhava arrivò qui nell'VIII secolo volando sul dorso di una tigre. Non so quanto possiamo fidarci della parte della tigre volante, ma il monastero esiste davvero e guardandolo da lontano sembra quasi impossibile che qualcuno abbia davvero deciso di costruirlo lì. Insomma, il Bhutan è rimasto per secoli uno dei paesi meno conosciuti e più isolati del mondo. Fino agli anni 60 praticamente non esisteva una strada asfaltata. La televisione è arrivata in Bhutan solo nel 1999. Perché il Bhutan ha deciso di modernizzarsi, sì, ma con una cautela quasi filosofica. Negli anni 70 il quarto re del Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, disse una frase diventata celebre. La felicità interna lorda è più importante del PIL. Che cosa significava questa frase apparentemente totalmente insensata? Che il re guardava il mondo. Guardava il mondo intorno a lui, vedeva crescere un'economia capitalista che da un lato portava benessere e modernità, ma dall'altra sembrava svuotare dall'interno l'essenza degli stati. Innanzitutto tutto è in vendita, sempre e comunque, e questo al re del Bhutan non piaceva. Secondo poi si rendeva conto, riprendendo un famosissimo discorso di Kennedy, che gli indicatori economici raccontano solo una parte della storia. Raccontano quanto un paese è ricco, quanto produce, sì, ma non raccontano se chi lo abita è davvero felice, sta davvero bene. Questo era il concetto di re Jigme Singye Wangchuck, che di conseguenza deliberò che ogni anno si stilasse un altro indice, proprio quello della felicità nazionale interna lorda, e che si eliminassero le stime del PIL. Ora, naturalmente non esiste un vero modo scientifico per misurare la felicità di una popolazione, quindi non dobbiamo immaginare questo Phil.
It's Phil.
Oh, bye-bye!
Chiamiamolo così, come una formula matematica precisa. È un principio politico. Un modo per dire che lo sviluppo di un paese non deve essere valutato solo in termini economici, ma in base alla qualità della vita, la cultura, l'ambiente, la coesione sociale. Ed è qui che il paese diventa un esempio unico al mondo. Perché molte delle politiche del Bhutan sono state progettate proprio intorno a questa idea. Per esempio, il Bhutan è uno dei pochissimi paesi al mondo che ha inserito nella propria costituzione una regola precisissima. Almeno il 60% del territorio nazionale deve rimanere non urbanizzato. Non è un obiettivo politico, è un obbligo costituzionale. Non possiamo distruggere tutto. Siamo parte di un ecosistema che ci sostenta. Ci possiamo prendere al massimo il 40%, un po' meno della metà. Questo rende il Bhutan uno dei rarissimi stati al mondo carbon negative, cioè un paese che assorbe più anidride carbonica di quanta ne produca. Non è l'unica particolarità. In Bhutan esiste una regola sociale piuttosto curiosa, ma rispettata come fosse una legge dello Stato.
Ostentare la ricchezza è da maleducati e cafoni.
E poi abbiamo bevuto champagne. Ale!
Io lo champagne non lo bevo perché
po' da mignotte.
Non troverete mai quartieri pieni di ville gigantesche con cancelli dorati. Non troverete gente che gira in Porsche Carrera esponendo Rolex d'oro quando qualcuno accanto a lui schiatta di fame. In molte città esistono norme precise su come devono apparire gli edifici. Le case devono infatti mantenere uno stile architettonico tradizionale himalayano. Finestre in legno intagliato, tetti inclinati, decorazioni tipiche. Anche gli hotel e gli edifici pubblici devono rispettare questa regola. L'idea è semplice. Modernizziamolo il paese all'interno, certamente, ma senza distruggere la nostra identità, senza diventare un clone di qualche paese più grande vicino. Un'altra cosa che non vedrete mai in Bhutan sono i giganteschi cartelli pubblicitari che deturpano le strade ogni 15 metri. È vietato. Non puoi usare il paesaggio del nostro stato come sfondo per la tua pubblicità. Questo è il posto dove viviamo, non è una vetrina per i tuoi prodotti.
Eccolo!
Wow! Un cartellone tutto per te!
Ma da figo!
Sai, quella foto sembra che tu abbia un sederone.
È quello che pensavo anch'io, ma hanno detto che vende.
Funziona per il re del legname.
Legname, ci serve del legname.
Ma forse la politica più famosa e più incredibile del Bhutan riguarda il turismo. Perché visitare questo paese non è semplice come prenotare un volo e presentarsi alla frontiera. Il Bhutan ha adottato una strategia molto particolare che viene spesso riassunta con la formula high value, low impact, ovvero avere turismo di alto valore ma basso impatto. In pratica significa che il paese preferisce avere pochi turisti, ma che contribuiscano economicamente e culturalmente allo sviluppo del territorio. Vuoi venire in Bhutan? Perché? Ci vuoi venire perché ti sei innamorato del nostro paese e vuoi visitare proprio questo posto qui? O ci vuoi venire perché pensi che con i tuoi dollaroni qui sarai ricco e potrai farne il tuo parco giochi? Perché se è la seconda, puoi startene a casa.
Si è capito che il Bhutan mi fomenta a stecca.
In parte ancora oggi per visitare il Bhutan bisogna prenotare un viaggio attraverso agenzie autorizzate e pagare una tariffa giornaliera fissa. Una cifra che per anni è stata intorno ai $200 al giorno, adesso non so se si è aggiornata, ma dentro quella cifra era incluso tutto, la guida locale, hotel, trasporti interni, itinerari, pasti. E metà di quella quota copriva le spese del viaggio, ma l'altra metà veniva destinata direttamente allo sviluppo del paese. Infrastrutture, sanità, istruzioni. Se vuoi visitare il Bhutan sei il benvenuto, ma devi farlo senza trasformare il mio paese in un parco turistico di massa. Una filosofia completamente opposta a quella di molti altri luoghi del mondo. Non c'è neanche bisogno di arrivare a città come Venezia, che praticamente è diventata lo sfondo dei selfie dei ricchi del mondo. Basta andare in Messico, nello Yucatan, e farsi un giro per il quartiere costiero di Cancun, per vedere che gli americani, con i loro dollaroni, hanno trasformato quel pezzetto di paradiso in una versione cheap e lousy di Las Vegas. Il Bhutan sta provando una strada diversa. Modernizzarsi, sì, e continua a farlo, ma con cautela, cercando di evitare quello sviluppo economico che in molti altri posti del mondo ha finito per consumare il paesaggio e la cultura locale. Un piccolo regno himalayano che ha scelto di misurare il progresso non solo con il denaro, ma con qualcosa di più difficile da quantificare, ma probabilmente molto più importante. Con la cultura, l'ambiente, la qualità della vita, la coesione sociale, l'esistenza di rapporti e reti che sostengano le persone. In altre parole, misurando quello che per Albano e Romina si può facilmente ottenere con un bicchiere di vino ed un panino.
Felicità!
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Psst, se vi è piaciuta questa puntata, fatela ascoltare un amico, commentate e seguite il nostro podcast o magari lasciateci una recensione. Segue il solito discorsetto su quanto per voi sia facile e per noi importante.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.